Allora, se mi ridai la vista. Aspetta, vedo vista oratorio, vista galleria. Perfetto. Buongiorno a tutti. Abbiamo cominciato la volta scorsa la meditazione sul capitolo 13 del Vangelo di Giovanni. C'è qualche voto nuovo, farò una rapidissima sintesi di quello che abbiamo detto. Abbiamo detto che era tradizione del profetismo antico e anche della prassi di Gesù, ultimo grande profeta, l'uso del mimo, cioè di scenette, di piccoli spot pubblicitari, di azioni simboliche che precedono o accompagnano le esposizioni orali. Sono vere pantomime, sono dei piccoli spot pubblicitari che devono servire a imprimere bene nella mente degli astanti un determinato concetto o una particolare rivelazione. Abbiamo visto questo nell'Antico Testamento, abbiamo visto questo nella prassi di Gesù e ci eravamo poi fermati su un mimo molto importante, che è il mimo dell'Eucaristia, sottolineando che quando Gesù istituisce l'Eucaristia fa innanzitutto un mimo profetico. È l'ultima parabola di Gesù. Porgendo il pane dice: questo è il mio corpo dato per voi, offrendo il calice, questo è il mio sangue versato per voi, e il primo significato di questa azione è che lui si è fatto mangiare dagli altri, si è fatto consumare dagli altri, e chiede agli altri: fate questo in memoria di me, che non vuol dire dite tante messe, ma anche voi fatevi consumare dagli altri, fatevi mangiare dagli altri. Certamente, forse proprio già in risposta a stravolgimenti della comprensione eucaristica nella prima chiesa, l'apostolo Giovanni, quello che Gesù amava, quello che nell'ultima cena aveva posato il capo sul petto del maestro, non menziona nel suo Vangelo, a differenza dei sinottici, l'istituzione dell'Eucaristia, ma al suo posto pone un altro mimo, che in qualche misura è un mimo sinottico, cioè da leggere insieme, un mimo esplicativo del vero significato dell'Eucaristia, la cosiddetta, bruttissima parola, lavanda dei piedi, o meglio, Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli. Direi che a questo punto, visto che la volta scorsa abbiamo solo letto due o tre versetti, di dare la lettura di tutto quanto il brano e poi riprendere l'esegesi dai versetti che la volta scorsa non avevamo ancora esaminato. Lascio la parola a mia moglie, così cambia un po' voce.
Buongiorno a tutti. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Scariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simone Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: «Non tutti siete puri». Quando ebbe lavati loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura. Colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto, crediate che io sono. In verità io vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato.
Avevamo già la volta scorsa cominciato ad analizzare alcuni versetti, il primo prima della festa di Pasqua, e questa la terza Pasqua pubblica di Gesù, la più importante, perché ormai non sarà più una Pasqua giudaica, d'ora in poi non la chiameremo più Pasqua dei Giudei, ma sarà la Pasqua di Gesù, in cui Gesù, secondo la teologia giovannea, è l'agnello immolato, unico, che sostituisce i sacrifici antichi. Avevamo visto sapendo che era venuta la sua ora. Normalmente Giovanni usa due verbi diversi per indicare la conoscenza, il verbo gignosco che indica l'esperienza umana e il verbo eidenai che indica quella particolare conoscenza che deriva da Gesù, in Gesù, dalla sua figliolanza col Padre, quindi è il conoscere per intimità filiale. Ecco, è Gesù padrone degli eventi di Giovanni. Ricordiamo bene che i sinottici insistono anche nella passione molto sull'umanità di Gesù, mentre invece Giovanni nella sua descrizione dei racconti di passione fa evidenziare la divinità di Gesù. Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, bellissima questa cosa, il Dio che ama i suoi, no? Un amore agapico, dicevamo la volta scorsa, sottolineando i tre verbi eros, l'amore di piacere, di possesso, fileo, l'amore contraccambiato di amicizia, e l'amore tipico di Dio che è l'agape, verbo agapao che indica amare anche se non si è riamati, amare senza attendere il contraccambio, amare in maniera unilaterale, dativa, anche se i suoi, noi lo tradiamo, ci allontaniamo da lui, siamo distanti da lui, ci diamo agli idoli. I suoi, questa frase molto bella, no? Che indica non soltanto i discepoli, ma i credenti di ogni tempo, ma anche i semplici uomini in ricerca. E poi quel sino alla fine, che ha due significati, come diceva già Giovanni Crisostomo, cioè una nozione temporale, cioè fino alla fine della sua vita, diede tutta la sua vita, ma questo eistelos ha anche una nozione di misura, cioè fino al grado più grande. Veramente, avevamo concluso, sulla croce c'è la manifestazione più alta della realtà di Dio, un Dio che è dono, un Dio che è amore, questo nome che non compare mai, dicevamo, nei 99 bellissimi nomi che il Corano attribuisce a Dio e che è il nome nascosto fino alla fine dei tempi, ma in Gesù questa fine dei tempi è arrivata e allora noi possiamo presentare Dio come amore. Il versetto 2 è un versetto ci introduce la figura di Giuda, su cui poi si parlerà a lungo alla fine del capitolo. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, ecco, attenzione, Giuda, secondo questa lettura, non tradisce per motivi meschini, l'avidità, i 30 denari, i 4 soldi, ma è la rappresentazione del male, è la rappresentazione dell'opposizione a Dio. Vedete, il diavolo mette nel suo cuore l'intenzione di tradirlo. Quindi Giuda, usciamo dagli schemi, ma lo vedremo bene non so se ce la facciamo già oggi, ma nel prossimo incontro, non è soltanto il ladro, non è soltanto l'avido di denaro, è qualche cosa di più, è la rappresentazione del male che si oppone a Dio amore, è la manifestazione dell'odio che si oppone a colui che agape fino alla fine, cioè nella misura totale. E poi i versetti 4-17 che raccontano questa lavare dei piedi da parte di Gesù verso i discepoli. Al tempo di Gesù, il lavare i piedi era un gesto che esprimeva ospitalità e accoglienza nei confronti degli ospiti. Voi che già avete una certa familiarità nella Bibbia, vi ricordate in Genesi 18 che Abramo, quando riceve i tre angeli, che poi sono Dio, sapete quel famoso brano in cui un po' parlano gli angeli, un po' parla Dio, l'angelo è un modo di non nominare il nome di Dio in vano, ecco, e per rappresentare però Dio, i tre angeli, cosa fa alla quercia di Mamre Abramo? Lava loro i piedi. Così, al capitolo 24, lo zio di Giacobbe, di Abramo, lava i piedi al servo di Abramo. Ecco, era un gesto di ospitalità, era un gesto di accoglienza. Anche nel Vangelo Gesù dice che questo gesto ha questa valenza. Vi ricordate in Luca 7 Gesù rimprovera il fariseo che non gli ha lavato i piedi: sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Ecco, ma attenzione, chi doveva lavare i piedi? Allora il Midrash Melchita su Esodo 21 dice che non si poteva esigere da uno schiavo ebreo che lavasse i piedi al padrone. Cioè, in via ordinaria, questo gesto era svolto da uno schiavo pagano, perché era talmente considerato umiliante, talmente considerato di abbassamento, che neanche uno schiavo ebreo poteva farlo. Però tale gesto talora poteva essere fatto non per il dovere di un servizio, ma per amore. E allora sappiamo dalla tradizione ebraica che poteva essere fatto dalla moglie nei confronti del marito. Vi ricordate in 1 Samuele 25, Abigail dice a Davide: la tua serva è come una schiava per lavare i piedi ai servi del mio Signore. Cioè lei, quello che era impedito di fare, no, per dignità, lo fa assolutamente per amore. Qualche volta erano anche le figlie che lo facevano nei confronti del padre. In un'opera giudaica alessandrina si racconta che quando Asenat, la promessa sposa di Giuseppe, il marito di Maria, ma Giuseppe, il figlio di Giacobbe, il famoso Giuseppe venduto dai fratelli, no? Che tutti voi conoscete, allora questa Asenat, che è innamorata di Giuseppe, dice: io ti lavo i piedi. E il buon Giuseppe dice: ma per carità, deve farlo una serva, no? Una serva pagana questo servizio. Ma Asenat devotamente esclama: i tuoi piedi sono i miei piedi, nessun altro laverà i tuoi piedi. Quindi abbiamo visto lo schiavo pagano e non ebreo che faceva lavare i piedi, abbiamo visto la moglie che lo fa nei confronti del marito. Qualche volta i discepoli occasionalmente rendevano questo servizio al loro rabbi, perché voi sapete che il rabbinato non era semplicemente una didattica, non era semplicemente un ammaestramento scolastico, ma il rabbino con i suoi discepoli diventava famiglia, diventava intimità, molto di più che la famiglia d'origine. Il famoso brano in cui Gesù risponde a quella donna che si leva tra la folla per dire: beato il seno che ti ha portato e il petto che ti ha nutrito, e Gesù dice: no, beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono, e lo dice guardando i suoi discepoli, perché ormai la famiglia che si instaura tra il rabbi e il discepolo è una famiglia più forte addirittura di quella naturale. Lo capiremo in Matteo 28, quando Gesù dà il comando missionario dicendo: andate in tutte le genti, fate discepoli, fate discepoli tutte le nazioni. Non vuol dire che credano le cose che dico io, ma vuol dire fate intime a me, fate amiche a me, fate sperimentare il mio amore di pater famiglia, il mio amore di fratello a tutte le nazioni. Non leggiamolo con canoni occidentali, leggiamoli con i canoni ebraici con cui queste parole sono state scritte. E qui Gesù sembra alludere a questa usanza quando parla ai suoi discepoli. Comunque, nel lavare i piedi ai discepoli, Gesù umilia se stesso e assume la forma del servo. È quasi come se mettesse in atto le parole di Luca 12, che a me è sempre emozionato tanto, perché nel mio ultimo libro, Invecchiare secondo Dio, manuale per una vecchiaia beata, anzianità, morte, risurrezione, vita eterna, ne ho parlato a lungo di questo brano. Luca 12, in cui si dice: beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. Egli si cingerà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Questo vi dice cos'è il paradiso, Il paradiso è Dio che ci serve a tavola. È il Dio che ci serve a tavola. Cioè, è questo che ho cercato di descrivere nell'ultimo capitolo, che cos'è il paradiso. Non è cosa facile dal punto di vista umano, ma se noi mettiamo insieme in collage le frasi della scrittura, vengono fuori delle cose emozionanti da morire, no? Cioè, pensate questa. Gesù dice che quei servi che alla fine troverà pronti, Dio stesso si cingerà le vesti, li farà mettere a tavola al grande banchetto escatologico finale e si metterà a servirli. Quindi non un Dio su un trono che tutti quanti ci prosteremo ad adorare, eccetera, eccetera, ma questa visione di un Dio che sarà amore, che sarà servo, anche nella vita futura. Ecco, è una cosa davvero che ci mette i brividi. Questo non solo perché il lavare i piedi è considerato un atto di servizio, di devozione, ma soprattutto perché abbiamo visto il lavare i piedi è anche un tradizionale atto di amore. Ora, nel rituale del pranzo di Pasqua non c'era niente che si possa paragonare a questo lavare dei piedi di cui parla Gesù. Perché? Perché il lavare dei piedi avveniva quando uno entrava in casa, non durante un pasto, no? Cioè, uno arrivava in casa, erano tutti o scalzi o coi sandaletti, avevano attraversato il deserto, avevano tutti i piedi impolverati e veniva fatta l'abluzione dei piedi. Il rituale di Pasqua prevedeva una lavanda delle mani dopo la seconda coppa. Sapete che ci sono 5 brindisi, 5 coppe che passano nel seder pasquale, e quindi è strano che Gesù durante la cena a un certo momento si metta a lavare i piedi, no? Non è quindi una variante di questa usanza del lavare delle mani. Gesù non compie il gesto prima della cena, ma durante, e questo lo fa diventare un gesto fuori luogo, un gesto inconsueto. E che significato ha? Gesù compie un gesto assolutamente inaspettato e incompreso, un gesto di grande umiltà, di abbassamento, che, ribadisco, neppure gli schiavi ebrei erano tenuti a farlo. Ma il gesto di Gesù non è solo un gesto di umiltà, è un gesto di rivelazione, che fa scorgere il volto di Dio, di quel Dio che Gesù vuole manifestare ai cristiani. È la visibilizzazione di quanto Paolo scrive in Filippesi 2, quando dice: Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso, letteralmente sarebbe una preda, un suo possesso, la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, è il famoso eschenosen, da cui deriva la parola kenosis, no? Che tante volte Paolo usa, un Dio svuotato, un Dio svuotato, un Dio spogliato. Quindi quello che Paolo dichiara in quell'inno, da un punto di vista teologico, Gesù lo mostra in questo mimo, in questo gesto sommamente strano. In altre parti Gesù lo proclama come parola, pensate Luca 22, io sto in mezzo a voi come colui che serve. Ma Giovanni ha un modo unico per esprimerlo, ha una gestualità che ce lo rende davvero impresso nelle nostre menti. Per questo è molto più che un gesto di umiltà. Guardando Gesù che lava i piedi ai discepoli, non abbiamo solo l'icona del servizio, ma abbiamo l'icona del Dio capovolto, come dice Maggioni. Mi piace molto questa cosa, del Dio capovolto, perché è tutto diverso dal Dio che ci aspetteremmo. Noi ci aspettiamo sempre un Dio giudice, un Dio signore, un Dio padrone, un Dio che ci chiede delle cose, ma non un Dio che ci lava i piedi. Questo è davvero un Dio capovolto. E il Dio dei cristiani è il Dio capovolto. Ecco perché, ve l'ho già detto altre volte, quando io invito in casa degli amici islamici, sono sempre scandalizzati dal crocifisso. E mi dicono, togli quel cadaverino, perché per loro che noi adoriamo come Dio un cadavere crocifisso è una cosa inaudita, è capovolgere il senso di Dio. E io gli dico, ma questo Dio qui è il vero Dio, è il Dio che è risorto, che ha vinto la morte. Però capite veramente lo scandalo della croce, no? Che nella lettera ai Corinti Paolo definirà obbrobrio per i giudei, scandalo per i pagani, no? O logos tus tauru, la parola della croce, cioè questa è una cosa inaudita, è il Dio capovolto. Ma con questo gesto Gesù rende visibile la logica di amore, di servizio, di dono che ha guidato tutta la sua esistenza e che esprime davvero la sua filiazione, no? Diventando l'immagine del Padre, diventando la trasparenza del Padre. Al versetto 4 si alzò da tavola. Bello questo, eh? Finché l'amore rimane seduto, chiuso in noi, prigioniero della nostra pigrizia e della nostra paura, rimane un bel sentimento che tutt'al più ci tormenta il cuore. Ma l'amore ha bisogno di libertà, ha bisogno di espressione, ha bisogno di uscire dal nostro cuore per comunicarsi con il prossimo. È la famosa chiesa in uscita di cui parla tanto Papa Francesco. Non è una chiesa che deve stare rinchiusa nelle sue sacrestie aspettando che gli altri arrivino. È una chiesa che deve alzarsi, che deve andare, che deve mischiarsi con gli altri nel servizio. Poi abbiamo preso un asciugatoio, se lo cinse intorno alla vita. Attenzione, qui c'è una delle mie fissazioni. La cosiddetta teologia del vestito. Guardate che nella Bibbia esiste una teologia del vestito. Tutte le volte che sentite parlare di un vestito, fosse anche solo un grembiule, no? Come quello che usa Gesù, c'è dietro un significato teologico. Sempre. Sia quando c'è che come quando non c'è. Pensate nel paradiso terrestre che Adamo ed Eva, no? Dopo che hanno peccato, scoprirono di essere senza vestiti, di essere nudi, cioè senza dignità, allontanarsi da Dio e perdere la propria dignità. Quella dignità che Gesù perderà quando viene spogliato sul Golgota, prima di essere crocifisso, no? Oppure pensate alle vesti sacerdotali, no? Che hanno sempre questo significato sacrale nell'Antico Testamento. Oppure pensate alle vesti bianche che i beati indosseranno nel cielo secondo l'Apocalisse, bianche perché è il segno del divino. Ecco, qui Gesù prende un grembiule, è un Dio servo, è un dio colf, è un dio col grembiule, è un dio col grembiule, non è il dio con i raggi, la potenza, il globo in mano, qualche fulminetto da cacciare qua e là, ma è un dio col grembiule. Ecco perché è un dio capovolto. E poi in versetti 6-11 c'è una scenetta che è in struttura tipicamente rabbinica. Cioè, voi sapete che i rabbini molto spesso avevano questa pedagogia, cioè compivano un gesto, a volte un gesto anche un po' strano, misterioso, per suscitare una domanda e finalmente poter dare una risposta. Era una vera e propria maieutica, no? Allora Gesù fa questo gesto misterioso e la domanda è posta da Pietro, no? Che reagisce vivacemente a quanto sta per fargli Gesù. Rifiuta questa umiliazione del maestro. Non è accettabile per Pietro che Gesù abbandoni la sua posizione di superiorità per rendersi non solo uguale ai discepoli, ma servo dei discepoli. Quindi questa proposta del maestro disorienta Pietro, lo porta a protestare. Attenzione, è sempre la logica di Pietro. Pietro, non accettando di farsi lavare i piedi da Gesù, in realtà non accetta neanche che lui muoia in croce. Ricordate, no? In Matteo 16, quando Gesù dice la gente che io sia, dice Pietro, tu sei il Cristo, figlio del Dio vivente, no? Beato sei tu, Pietro, figlio di Giona, perché non la carne, non il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E da allora Gesù cominciò a dire che il Messia doveva essere catturato, doveva molto soffrire, doveva essere flagellato, coronato di spine e morire crocifisso. E Pietro gli dice, ma Signore, non sia mai. E Gesù gli dice, va de retro, Satana, che non vuol dire, ho già detto altre volte, pussa via, ma vuol dire mettiti alla mia sequela, vieni dietro di me, se no tu sei Satana, cioè sei Satan, vuol dire l'ostacolo, l'ostacolo, sei di ostacolo, sei l'avversario al piano di amore di Dio. Gesù infatti aveva detto, quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Quindi Pietro è lontano dalla comprensione di ciò che sia il vero amore, no? E tale ostacolo ed impedimento alla fede di Pietro. Perché Pietro non riesce a capire il gesto di Gesù? Perché è troppo lontano dalla sua concezione di Dio. Il luogo del divino per Pietro è lassù in cielo. Quindi lui aspetta che il maestro sia il Messia potente che arriva sulle nubi, no? Il luogo dell'uomo è sulla terra, qua giù, ma queste sono cose che ci dobbiamo risolvere tra noi. Quindi lui non accetta l'idea che un Dio si sia fatto uomo, si faccia servo, muoia in croce. E qui è un problema grosso, per tutti noi. È difficile lasciarsi amare da Dio. È difficile lasciarsi amare da Dio. Troppo spesso nella nostra mentalità noi trasformiamo la fede in una serie di doveri, in una serie di cose da fare, in una serie di impegni etici o caritativi, ma c'è molto più difficile lasciarsi amare. Offrire a Dio la nostra povertà, la nostra debolezza, i nostri peccati, le nostre paure, le nostre angosce e dire davvero, come diceva quel vecchio prete Don Carlo Vallaro, che io conoscevo da bambino, che era parroco della parrocchia di Gesù Crocifisso e parrocchia delle Lacrime, caro Gesù pensaci tu, caro Gesù, questo gesto di affidamento, Signore, io sono prezioso per te, io sono la tua gioia. Ricordate quello che dicevamo lunedì parlando della spiritualità matrimoniale come propedeutica al Cantico dei Cantici? Come lo sposo gioisce per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te, dice Isaia 62. Noi siamo la gioia di Dio, io sono la gioia di Dio. Questo ci è difficile da capire. è difficile lasciarsi amare. Allora, se io sono ragione di Dio, Dio mi lava anche i piedi, Dio mi lava anche i piedi, e lo accetto, ma è un Dio capovolto. Noi vogliamo sempre il Dio da amare, non il Dio che ci ami, che ci coccoli, che ci riempia della sua tenerezza. E allora Gesù gli dice: vabbè, se non lo capisci adesso, lo capirai dopo. Quando è una frase tipica, per dire nel periodo post-pasquale, dopo la Pasqua. Ma se non ti laverò, non avrai parte con me. Allora, avere parte è un'espressione semitica che indica l'eredità. Cioè, non avrai l'eredità, l'eredità che Dio accorda al suo popolo. Nella riflessione giudaica, questa eredità si era precisata in tre direzioni: una eredità individuale, una eredità spirituale ed una escatologica, cioè alla fine dei tempi. Cioè, Israele aveva cominciato a capire che l'eredità non era semplicemente la terra promessa, non era semplicemente la Palestina, no? Ma l'eredità era qualcosa di più profondo, era la comunione con Dio, la comunione con Dio, la relazione con Dio. Anche se Israele la vedeva, per quelli che credevano alla resurrezione, in senso escatologico, cioè alla fine dei tempi. Ma Gesù qui dice che se noi lo accettiamo come colui che ci ama, come colui che ci serve, già ora avremo parte con lui, avremo il paradiso. Perché poi alla fin fine, andatevi a leggere il mio ultimo capitolo del libro Invecchiare secondo Dio, il paradiso è stare con Dio, è stare con Dio, è la comunione con Dio. Entra nella gioia del tuo Signore, entrare nella gioia del nostro Signore, già ora, già ora. Vedete, al versetto 8, se l'opposizione tu-io è rovesciata, Gesù desidera colmare la distanza che lo separa dal discepolo. Il discepolo deve riconoscere la sua inversione, questo Dio capovolto. Se il discepolo riconosce questo Dio capovolto, allora sarà in intimità con Gesù. Allora già oggi avrà il paradiso nel cuore, avrà questa gioia, entra nella gioia del tuo Signore. Ma Pietro non capisce di nuovo, cioè è spettacolare, eh? Pietro nella Bibbia è quasi una macchietta, eh? Il primo Papa va sempre la parte che una volta si diceva del cioccolataio, con tutto rispetto per i nostri pasticceri, cioè fa la parte un po' del tonterello sempre, eh? E il Signore fa Papa uno che non era certamente un'aquila, no? Nella comprensione teologica. E Pietro a questo punto dice: ah, ma allora c'è un nuovo rito di purificazione, no? Gesù ha inventato un nuovo battesimo, e allora sì, non lavarmi solo i piedi, lavami anche le mani e la testa, no? Quindi a Pietro è più facile accettare il gesto di Gesù come un'azione di purificazione, come una nuova abluzione tra le tante abluzioni giudaiche che già c'erano nella tradizione, piuttosto che capirla come un gesto di servizio, di amore. Ma Gesù, ma ovviamente si sbaglia, e Gesù scarta questa interpretazione facendo appello ad una specie di proverbio che dice: quando si è fatto il bagno non si ha bisogno di lavarsi di nuovo tutto, no? Quindi Gesù respinge l'interpretazione rituale di Pietro. Nonostante l'impiego dell'acqua, il suo gesto non mira a una ulteriore purificazione. A quale purificazione precedente Giovanni si riferisce, visto che dice: voi che avete già fatto il bagno e quindi siete puri? Nel discorso di addio Gesù specificherà, capitolo 15, versetto 3, che cosa vuol dire questo siete puri. cioè voi siete puri a causa della parola che vi ho annunciato. Ecco, i discepoli sono puri grazie all'ascolto della parola. In questo momento stiamo facendo un momento penitenziale, eh? Ascoltiamo la parola e quindi Dio ci sta purificando, purificando, perché è la parola che ci purifica, è la fede che ci purifica. Quindi questo gesto non è un gesto di purificazione. Qual è allora il suo senso? Ecco, il gesto di Gesù traduce visivamente un atteggiamento di servizio senza riserve. Un servizio di cui Gesù dice a Pietro che potrà essere compreso solo più tardi, dopo la sua resurrezione, grazie alla venuta dello Spirito Santo. È cioè la parafrasi dell'Eucaristia, cioè il dono totale di Gesù, il farsi consumare totalmente dagli altri da parte di Gesù, che Gesù farà consegnandosi alla morte, consegnandosi alla morte. E allora non è casuale che Gesù, che qui vengano usati due verbi, no? Il verbo titemi, deporre, e poi il verbo, versetto 12, lambano, riprendere la veste, depone la veste, riprende la veste, che sono gli stessi verbi che al capitolo 10, al versetto 17, Gesù aveva usato per dire: io deporrò la mia vita e la riprenderò, io consegnerò la mia vita e la riprenderò. I versetti successivi possiamo, cioè questi versetti possiamo dividere essenzialmente in tre sottocategorie. Dal versetto 13 al versetto 14 la relazione tra il maestro e il discepolo. Il versetto 15 ci esprime la qualità dell'imitazione del gesto di Gesù. Il versetto 17 ci dirà la beatitudine, la beatitudine del fare anche noi come ha fatto Gesù. Fate questo in memoria di me. Ecco, vi ho dato un esempio, versetto 5, perché voi facciate come io ho fatto. Allora vi ho dato un ipodeigma, un esempio. Ha una connotazione visiva questa parola, la figura, il tipo, il modello, non è solo esempio in campo morale. Vi ho fatto vedere, deriva dal verbo deignumi, che significa di fatti far vedere, mostrare, no? E che in Giovanni ha sempre valore teologico, come quando il padre fa vedere al figlio tutto quello che fa, mostra al figlio, dicono le vostre Bibbie, Giovanni 5:20. Ecco, a sua volta, come il padre mostra, fa vedere al figlio tutto quello che fa, Gesù mostra ai discepoli quello che fa. E come il figlio opera ciò che vede che il padre sta operando, così Gesù vuole che i suoi discepoli operino come lui sta operando. Quindi, voi sapete, anche in Giovanni c'è tutta una teologia dello sguardo, ci sono 5 verbi diversi per indicare il vedere, il guardare, no? Qui vedere significa essere sorpresi dal soprannaturale, contemplare, contemplare. Quindi vi ho fatto vedere qualcosa, cioè voi avete contemplato qualche cosa perché la facciate anche voi. Come? Attenzione, i come nel Vangelo sono sempre di grande interesse, perché qui non c'è il pronome os che indica il complemento di paragone, no? Gesù non è semplicemente fate come ha fatto lui, ma c'è una cosa che a me proprio solleva sempre il cuore, no? Cioè c'è l'avverbio katsos, no? Che indica in genere il complemento di materia, di materia. Cioè c'è un legame intrinseco, c'è una relazione genetica tra il mio amore per voi e il vostro amore per gli altri. Si potrebbe parafrasare: come io ho amato voi, così anche voi, dello stesso tipo d'amore, della stessa materia d'amore, anche voi amate gli altri. E questo è molto bello, eh? Cioè, quando Gesù dice amatevi come io vi ho amato, non dice tanto un modello, ma dà un complemento di materia, cioè riempitevi del mio amore, lasciatevi coccolare da me, come dicevamo prima, no? È difficile farsi amare da Dio. Fatevi amare profondamente da me, e così vi verrà spontaneo traboccare del mio amore verso gli altri. Perché quello che date agli altri non è il vostro amore, ma è la materia del mio amore con cui vi ho riempito. Quindi quel come è un complemento di materia, non di paragone. Vi ho dato un esempio perché anche voi facciate della stessa materia, perché anche voi vi comportiate della stessa materia d'amore con cui io ho amato voi. Quindi non si tratterà di ripetere un gesto, non si tratterà di lavare i piedi, tant'è vero che Gesù dice come ho fatto io fate anche voi, non abbiamo istituito il rito della lavanda dei piedi come invece abbiamo istituito il rito della messa e dell'Eucaristia. Non si tratta di imitare un gesto cultuale, ma si tratta della disponibilità di fondo, della disponibilità effettiva ad essere servizio reciproco, un servizio senza riserve, un servizio fino a consumarsi per gli altri, un servizio esente da ogni volontà di potenza. Versetto 19, ve lo dico fin d'ora prima che accada, perché quando sarà avvenuto crediate che io sono. Non chi io sia, che io sono, cioè il nome santo divino, ego eimi, eier asher eier in ebraico, cioè il nome santo impronunciabile di Dio, che io sono. Gesù manifesta in questo donarsi tutta la sua divinità. E allora ecco che abbiamo vari significati, no? In questo brano. Da una parte sicuramente il significato cristologico, cioè Gesù è veramente, chi è il figlio di Dio? È il servo che scende all'ultimo posto, che muore dando la vita per gli altri. Gesù apre gli apostoli a riconoscere la suprema dedizione di Dio agli uomini. Questo Dio non va cercato in una volontà di potenza, non va cercato nella soppressione dei nemici, non va cercato nell'affermazione di sé, ma in quella vittoria della carità che consiste nel portare fino alle estreme conseguenze il dono di sé anche di fronte al rifiuto dell'altro. Siamo sempre in termini di agape, non di filia, cioè di un amore gratuito anche se non contraccambiato, non di reciprocità. Qualsiasi altra rappresentazione non testimonierebbe il Padre, perché ciò che definisce nel più profondo, quella che i teologi dicono la fons et origo totius di divinitatis, cioè la fonte e l'origine di tutta la divinità di Dio, è l'essere puro amore, puro dono, gratuito, oblazione incondizionata di sé. Quindi Dio si rivela in quello che è l'aspetto più profondo della sua divinità. Davvero sulla croce Dio manifesta la sua gloria, che è una cosa stranissima, no? Che soltanto Giovanni ci dice. In Giovanni la croce è già Gesù glorioso. Abbiamo visto l'ora di Gesù, questo andare di Gesù nella gloria, questa glorificazione di Dio che parte dalla crocifissione e poi si estrinseca nella risurrezione e nell'ascensione, ma l'ora di Gesù è l'innalzamento di Gesù, è la sua crocifissione, perché è sulla croce che Dio si manifesta quello che è, cioè amore totale, dono totale. Che Dio è sulla croce che rivela l'aspetto più profondo della sua divinità, manifesta la sua gloria, la sua intimità, la sua presenza, la sua rivelazione, facendoci servo, lavando i piedi alle sue creature. E allora, come diceva Zündel in una frase che io cito spesso perché mi piace tanto, Dio non è il sommo padrone che possiede tutto. Dio è il più grande povero che non possiede nulla. Ha donato tutto eternamente e non può donare di più, perché questo dono lo costituisce nel suo essere persona fondata unicamente sulla carità. Dio è il più grande povero che non possiede nulla. Sono contento di aver visto nella riforma del messale, noi abbiamo nella testa solo rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci abbandonare alla tentazione, ma la riforma del messale è stata più complessa. Non si parla più di Dio onnipotente, si parla di Dio onnipotente nell'amore. Guardate, c'è una bella differenza, Dio onnipotente nell'amore, che è una espressione teologica che aveva cominciato con Giovanni Paolo II, che è continuata in Papa Benedetto, che è stata ripresa da Papa Francesco. L'onnipotenza di Dio non è il fatto di un Dio padrone che fa tutto e che tira i fili di qualunque evenienza, Covid-19 compreso, ma Dio all'inizio, perché noi fossimo i suoi amanti, ha rinunciato alla sua onnipotenza, cioè, come dicono gli ebrei, si è contratto per fare spazio alle creature in un gesto volontario, per dimostrarci che la sua è l'onnipotenza nell'amore. Il famoso termine pantocrator, no? Theos pantocrator, cioè il Dio che noi traduciamo onnipotente, no? In realtà è Signore del mondo, che è un'altra roba, cioè Signore di tutto, che non è l'onnipotenza, perché l'onnipotenza di Dio è nell'amore. Certo, Dio in sé è onnipotente, ma Dio ha rinunciato alla sua onnipotenza per far spazio a noi, per far spazio alle sue creature, per essere davvero amore, dono, donazione. E allora ecco, la sua è l'onnipotenza nell'amore. E allora permettetemi di leggere un brano, ho detto in questi giorni, sto approfondendo un po' la teologia delle chiese orientali, la chiesa copta, la chiesa siriaca e la chiesa bizantina, e ho trovato questo bellissimo brano di Romano il Melode, teologo bizantino, il Melode, cioè colui che cantava la melodia di Dio, che contempla questo momento con questo inno. Semmai lo faccio leggere da Fabia, così cambiamo voce un pochettino. Allora,
aspetta, Pietro. Pietro trattenne l'unigenito quando questi si presentava per la lavanda dei piedi e disse: Signore, Signore, no, non mi laverai i piedi. Il catino era a terra già riempito, il Salvatore stava in piedi, il Redentore portava intorno ai fianchi il telo come uno schiavo. Le schiere degli angeli guardavano dall'alto del cielo e gettarono grida di stupore. Invece lo spudorato Giuda non ne fu commosso, al contrario si voltò contro di lui. Inibiti da timore, gli spiriti di fuoco stupivano quando i loro cori invisibili vedevano l'incomprensibile che si piegava spontaneamente a servire il fango, cioè l'uomo plasmato dalla polvere del suolo. Gabriele diceva in apprensione: «Angeli santi, compagni miei, guardate, stupitevi! Pietro tende il piede a colui che è nato da un servo, da un seno virginale, lo prende e lo lava. E non lava soltanto Pietro, ma con lui anche Giuda. Guardate la grande benevolenza del Creatore, e il contegno del plasmatore nei confronti delle proprie creature. Essi siedono a tavola ed egli sta in piedi. Essi si lasciano nutrire ed egli li serve. Si lasciano lavare ed egli li asciuga. Ed i piedi fatti di polvere non restano dissolti tra le mani di fuoco.
Guardate che bellissima è questa visione, cioè che nel momento in cui Gesù lava i piedi, gli angeli si stupiscono, mandano grida di stupore, dicendo: ma come può lavare i piedi? E non solo quel disgraziato di Pietro che lo tradirà, ma addirittura al traditore per eccellenza che è Giuda. Ecco, questo per dire il significato cristologico di questo brano. Ma ci sono anche altri significati. C'è un significato che potremmo definire sacramentale, no? Primo significato sacramentale: questo gesto ci spiega l'Eucaristia. L'Eucaristia. Ed è significativo, dicevo già prima, che nonostante l'esplicito comando del Signore, qui dei versetti 14 e 17, se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni agli altri, vi ho dato l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi, la Chiesa non abbia stabilito un apposito sacramento della lavanda dei piedi, come invece dopo il fate questo in memoria di me, ha istituito l'Eucaristia. Quindi questo racconto giovanneo non è stato colto come l'istituzione della lavanda dei piedi, ma la lavanda dei piedi non è qualcosa di diverso dall'Eucaristia, è l'esegesi dell'Eucaristia, è la spiegazione dell'Eucaristia, al punto che in una comunità che aveva ormai cominciato a perdere il senso vero dell'Eucaristia e la vedeva in maniera cultuale, la vedeva in maniera rituale e la vedeva come un gesto di preghiera o sacrificio, va a sapere che cosa, Giovanni richiama la sua comunità con questa scelta di fondo terribile, no? Cioè non racconta l'istituzione dell'Eucaristia, di cui peraltro ha parlato, ricordate Giovanni 6, chi non mangia la mia carne, non mangia il mio sangue, non avrà la vita eterna, eccetera, eccetera. Ma mette lì la lavanda dei piedi, proprio per dire: ma guardate che lavare i piedi e fare Eucaristia sono la stessa cosa, sono la stessa cosa. E guai se io faccio un'Eucaristia in cui poi non mi faccio mangiare dagli altri, non mi faccio divorare dagli altri. Questo è il senso vero dell'Eucaristia. Ecco perché basterebbe un'Eucaristia sola nella nostra vita, per essere poi discepoli del Signore. Invece tante volte noi facciamo tante Eucaristie, così come il rito della domenica, o qualcuno va anche tutti i giorni, e poi torniamo fuori e siamo quelli di prima e non ci facciamo mangiare dagli altri, non laviamo i piedi agli altri. Ecco, il primo significato di questo brano è che è l'esegesi dell'Eucaristia. Quando andrete a messa, pensate sempre alla lavanda dei piedi. Che cosa vuol dire che Gesù mi dice: io ho dato il mio pane, il mio corpo come questo pane, ho dato il mio sangue come questo vino, anche voi date voi stessi agli altri, anche voi fatevi servi, io mi sono fatto servo, mi sono fatto dono, anche voi dovete farvi amore. Certo, qualche padre della Chiesa, allora finisco, la lavanda dei piedi, che è quindi la memoria esistenziale, pratica, e l'Eucaristia, che è la memoria cultuale, si richiamano vicendevolmente, sono inscindibili, non posso fare il culto se poi non lo trasferisco nell'esistenza, e celebro l'esistenza di dono nella liturgia eucaristica. Qualche padre della Chiesa ha visto nel lavare i piedi di Gesù il simbolo del battesimo. È stata data un'interpretazione battesimale, no? Perché il verbo fare il bagno e i suoi affini, i suoi compositi, sono vocaboli normali nel Nuovo Testamento per indicare il battesimo. Ricordate Atti 22:16, in cui Anania dice a Saulo che si è appena, è stato appena buttato giù da cavallo, dice la tradizione, ma comunque ha avuto questa illuminazione improvvisa sulla via di Damasco: alzati, ricevi il battesimo e lavati dai tuoi peccati, lavati dai tuoi peccati, invocando il tuo nome. Nella lettera a Tito Paolo proclama: egli ci ha salvati mediante un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento dello Spirito Santo. Quindi vedete che nei padri troviamo questa interpretazione del passo della lavanda dei piedi in senso battesimale. La santa lavanda non è intesa come un lavare le macchie del corpo, ma a santificare misticamente l'anima. Quindi nei testi dei padri questo testo viene anche messo in parallelo con la lavanda del battesimo, e dicono: è il battesimo degli apostoli. Gli apostoli non sono mai stati battezzati, perlomeno, magari lo saranno anche stati, ma del Vangelo non si parla mai, del Vangelo di un battesimo degli apostoli. Del battesimo di Gesù sì, ma degli apostoli no. E allora qualcuno dice: ecco, vedete, prima di accedere ai sacri misteri, cioè alla Santa Cena, gli apostoli hanno bisogno di essere battezzati, e questo è un battesimo. Quindi capite, la prassi della Chiesa, che è quella di battezzare i catecumeni prima di ammettere al banchetto eucaristico, diventa filigrana in cui si legge anche questo brano. Questa sarebbe l'illuminazione. Quindi il battesimo come morte dell'uomo vecchio, no? E resurrezione dell'uomo nuovo è la condizione essenziale per partecipare all'Eucaristia. Ecco perché Gesù dice: se non ti lavi non avrai parte con me, cioè non sarai pronto a mangiare la Pasqua nuova, la Pasqua nuova. Qualche altro ha visto in questo brano una allusione alla penitenza, cioè alla confessione, quella che noi occidentali chiamiamo confessione. Perché? Perché Gesù dice: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto mondo. E allora molti padri distinguono il bagno, che viene visto come simbolo del battesimo, dalla lavanda dei piedi, che è vista come simbolo della penitenza. Cioè, io sono diventato un uomo nuovo nel momento del battesimo, e sono stato tutto purificato, ma quando ancora qualche macchiolina lì mi ci vuole una lavatina e delle parti sporche. È un grossissimo discorso, Se voi andate a vedere come è nato il sacramento della penitenza all'interno della Chiesa, è stato un parto lungo e faticoso. Qualcuno addirittura all'inizio diceva: e no, quello che toglie i peccati è il battesimo, quindi i battezzati non devono più peccare, punto e basta, no? E si rifiutava di un momento di penitenza. Qualche altro invece cominciava a dire: sì, un conto, sì, perché tenete conto che il battesimo era fatto da adulti, quindi se io ho scelto Dio non pecco più. E poi la fragilità della carne, della condizione umana, portava a vedere che nonostante avessi scelto Dio peccavo ancora, e allora ecco il problema grosso di dire: ma come risolviamo queste cose, no? Soprattutto di fronte ai peccati grandi, perché i peccati normali, si sapeva, venivano purificati nella preghiera, nell'Eucaristia stessa, che ha questo senso di purificazione, eccetera. Ma i peccati grandi, che erano soprattutto quelli di apostasia, la questione dei lapsi, cioè per esempio, se un cristiano per paura della persecuzione aveva adorato gli idoli, era ritornato al paganesimo, ma poi dopo un po' si pente e vuole tornare cristiano, che si può o non si può? Era già stato battezzato, e allora ecco cominciano dei lunghi cammini penitenziali che a volte duravano 3 o 4 anni, in cui queste persone stavano inginocchiate per terra, non all'interno della chiesa ma nel pronao, quella specie di parte anteriore che molti dei nostri edifici ancora hanno, implorando la misericordia dei fratelli, e finalmente dopo 3 o 4 anni di penitenze venivano poi ammessi dapprima alla liturgia della parola, dopo anche alla liturgia eucaristica. Quindi era soprattutto per l'Occidente, che aveva una visione più giuridica del perdono dei peccati, la confessione assumeva questo, questo giudizio, no? Che doveva essere dato anche con una penitenza che quasi pagava in qualche misura il debito contratto. Nell'Oriente invece la confessione è sempre stata vista più come medicinale, eh? Cioè il confessore è colui che ti cura, è colui che ti guarisce, è colui che ti accompagna in un cammino di crescita, eh? Non c'è l'aspetto giuridico. In ogni caso la Chiesa ha il potere di sciogliere i peccati. Qualunque cosa avrete fatto, no? Gesù dice a voi con le chiavi del regno dei cieli, a chi rimetterete i peccati saranno loro rimessi e saranno ritenuti a chi li riterrete. Quindi la Chiesa ha questo potere della riconciliazione. Notiamo bene, all'inizio questo è visto come un potere collettivo e lo è tuttora, eh? Noi siamo un popolo sacerdotale e quindi come sacerdoti tutti noi abbiamo il potere di perdonare i peccati, di fare gesti di riconciliazione e di unità. Poi però capite che questo fatto che tutta la comunità fosse una comunità perdonante esigeva che il peccatore confessasse i suoi peccati, e allora qualche volta, no? Era anche imbarazzante, ma non era imbarazzante solo per il peccatore, era imbarazzante anche per la comunità, perché se uno andava lì a dire io sono andato a letto con la moglie di X o con la moglie di Y e tutti gli altri lo guardavano e magari quell'X o Y non lo sapeva, succedevano dei pasticci non da poco. E allora ecco, si incarica uno all'interno di essere il rappresentante della comunità, e questa è la figura del presbitero, del prete, no? Tenete conto che nella Chiesa orientale per tanti secoli anche i laici hanno confessato, eh? I monaci che erano dei laici confessavano. Quindi, però poi si assume anche nell'Oriente la tradizione latina che uno è incaricato di raccogliere la confessione a nome della comunità. Non dimentichiamo mai questo. La confessione, cosiddetta auricolare, non è soltanto il confessare e chiedere perdono a Dio. Chiede perdono a Dio e ai fratelli, ce lo ricorda magnificamente il confiteo con cui iniziamo la messa: confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle, come dice il nuovo messale, e a voi fratelli e sorelle, perché ho molto peccato. Quindi si ricorda che è la Chiesa, che è una Chiesa perdonante, di cui, a nome di Dio è chiaro, di cui il prete è rappresentante. Quindi il prete ti rappresenta Dio che ti assolve, perché questo potere è stato dato alla Chiesa, ma anche la comunità dei fratelli, che ha il carisma del perdono dei peccati. Ecco perché io mi devo andare a confessare, ecco perché non basta che chieda perdono a Dio, perché Dio vuole che passi attraverso questo amore dei fratelli. Vi ho detto tanto su questa cosa qui. Concluderei, vediamo se ancora qualche minuto, sì, con l'ordinazione apostolica, il sacramento dell'ordine. E allora permettetemi che vi legga un brano di quel mio caro amico che è Monsignor Tonino Bello, indimenticato vescovo di Molfetta e presidente di Pax Christi, che diceva che quando Gesù ordina i primi apostoli, i primi presbiteri, non ha dato loro la casula, la stola, la pianeta, va a sapere che cosa, ha dato il grembiule della donna di servizio. Scriveva Tonino Bello: a me piace moltissimo l'espressione chiesa del grembiule, come la chiamava lui, cioè chiesa del servizio. Sembra un'immagine un tantino audace, discinta, provocante, ma è al centro del Vangelo. Per l'ordinazione le suore del paese o gli amici ci hanno regalato una cotta, una stola ricamata in oro, ma nessuno ci ha regalato un grembiule, un asciugatoio. Eppure questo è l'unico paramento sacerdotale ricordato nel Vangelo. Le nostre chiese purtroppo celebrano liturgie splendide, anche vere, ma quando si tratta di rimboccarsi le maniche c'è sempre un asciugatoio che manca, una brocca che vuota d'acqua, un catino che non si trova. Quando sono stato nominato vescovo, mi hanno messo l'anello al dito, mi hanno dato il pastorale tra le mani, la Bibbia, sono i simboli del vescovo. ma sarebbe bello che nel nuovo cerimoniale si donassero al vescovo una brocca, un catino e un grembiule per lavare i piedi al mondo senza chiedere come contropartita che crede in Dio. Tu, Chiesa, lava i piedi al mondo e poi lascia fare. Lo Spirito di Dio condurrà i viandanti dove vuole Lui. A questo punto c'è poi il significato etico. Quindi abbiamo visto significato cristologico, significato sacramentale, chiudiamo con il significato etico. Vi ho già detto, Luca fa subito seguire il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia con una chiamata al servizio, con un brano che invece Matteo e Marco pongono dopo la richiesta di Giacomo e Giovanni di essere i primi nel Regno dei Cieli. Sorse allora una discussione su chi di loro poteva essere considerato il più grande. E Gesù disse: «I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così, ma chi è più grande tra voi diventi come il più piccolo, e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve». Vedete, è lo stesso discorso che Gesù fa qui nel Vangelo di Giovanni subito dopo la lavanda dei piedi, esegesi dell'Eucaristia. Quando ebbe lavato i piedi, riprese le vesti, sedette di nuovo e disse: «Sapete ciò che vi ho fatto? Voi vi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato infatti l'esempio perché, come ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato, ma sapendo queste cose sarete beati se le mettete in pratica». Diceva il grande Yves Congar: se la Chiesa vive dell'Eucaristia, non può essere che serva e povera. E allora vedete, siamo chiamati non a fare delle cose, siamo chiamati ad essere Gesù Cristo. Ve l'ho già detto altre volte, la morale cristiana non è la morale del tu devi, è la morale del tu sei. Nel battesimo siamo stati cristificati, siamo diventati Gesù, immersi nella sua morte ed emersi nella sua resurrezione, no? Paolo, nell'Eucaristia diventiamo tutt'uno con Gesù. E Gesù disse, ce l'ha detto prima, amatevi come io vi ho amato, cioè della stessa materia d'amore, io vi riempio del mio amore perché voi diventiate me. Come ho fatto io, fate anche voi. Siate voi come il Cristo servo per gli altri. Paolo dirà, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Galati 2:20. Ecco, questa è l'unica nostra dimensione. L'amore, il servizio, il comandamento nuovo. Da questo riconosceranno che siete i miei discepoli. Non se la vostra cultura prevarrà, non se ci sarà il pensiero cattolico, non se convertirete tutti, non se la Chiesa sarà grande e forte, ma se vi amerete gli uni gli altri. Gli uni gli altri. E anzi, se uno dicesse io amo Dio, odiasse il fratello, dirà Giovanni nella sua prima lettera, è un mentitore, è un mentitore. E per quello che Paolo dirà ai Galati, tutta la legge si riassume in un solo precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso. E Romani 13, pieno compimento della legge è l'amore. E allora vedete, oggi ci sono anche alcuni giovani, sono di più quelli del lunedì sera, è chiaro, ma ogni vita è una vocazione, ogni vita è un servizio. Se sono diventato Cristo, la mia vita come la sua diventerà dono. Allora il nostro compito è capire la nostra vocazione. E la vocazione del giovane deve essere proprio impostata su questo. Ve l'ho già detto la volta scorsa, anche un po' provocatoriamente. Al giorno d'oggi, quando il giovane pensa alla sua vocazione, gli si chiede fai quello dove ti realizzi meglio. L'orientamento vocazionale oggi porta a quello, Ma l'orientamento vocazionale cristiano è: fai quello dove servi meglio, dove ti doni meglio, dove lavi meglio i piedi gli uni agli altri. E questo vale per tutti, eh? Non vale solo per i monaci, vale anche per gli sposi. Il matrimonio è una chiamata al servizio, è una chiamata al dono. Luca dirà: chi ama meno la propria moglie e persino la propria vita non può essere mio discepolo. Ho preso moglie non è una scusa di fronte alla chiamata del regno. Allora ecco che anche i coniugi devono studiare come fare del loro amore un dono, un servizio. Per tutti, celibi e sposati, vale: l'amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, e il prossimo tuo come te stesso. Per tutti, anche se in forme diverse, vale il va, vendi quello che hai e dallo ai poveri. Per tutti vale l'andate e fate miei discepoli tutte le nazioni. E questo vale anche per gli anziani. Sulla Voce del Popolo è uscita una recensione, non so se l'avete vista domenica, sul mio ultimo libro, fatta da Federica Bello, che tanto poverina si scusa con me di averla fatta 2 mesi dopo, ma dice: come ho cominciato a fare la tua recensione, mi è preso il Covid, sono stata 2 mesi a casa che non mi negativizzavo mai e non avevo più il tuo libro per fare. Ma la Federica Bello nota molto bene che io insisto molto su uno dei due aspetti di cui con cui Papa Francesco chiama la vocazione degli anziani. Dice: il diventare anziani è un dono, è una missione. È una missione. È un dono perché è un dono che non è dato a tutti. Gesù non ha avuto il dono della vecchiaia. Ma è una missione. A qualunque età siamo chiamati al dono, al servizio. Allora mi devo chiedere alla mia età come devo fare ad amare gli altri, come devo fare a servire gli altri, come devo fare della mia vita un dono, un lavare i piedi agli altri. Con quella particolare attenzione, e qui mi fermo perché vedo che sto andando oltre ogni limite, ai poveri, agli affamati, agli assetati, ai forestieri, agli ammalati, ai carcerati. Ecco, Paolo nel suo discorso ai Corinti ci dice che se un'eucaristia non è fatta, no, con l'attenzione ai poveri, è misconoscere la croce di Cristo. Il vostro non è più un mangiare la cena del Signore, anzi chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore nel fratello povero mangia e beve la propria condanna. Parole durissime, eh? 1 Corinti 11:29. Scriveva Giovanni Paolo II: Paolo qualifica come indegno di una comunità cristiana il partecipare alla cena del Signore quando avvenga in un contesto di divisione o di indifferenza verso i poveri. E questo vuol dire tante cose: vuol dire stare con i poveri, no? Vuol dire una vita di sobrietà e di condivisione con i poveri. Vuol dire anche una lotta politica, sociale contro un'economia di sfruttamento. Gran finale: sapendo queste cose sarete beati se le metterete in pratica. Guardate, Giovanni non ha le beatitudini, corso che faccio una domenica al mese, le beatitudini sono soltanto di Luca e di Matteo, ma Giovanni ha 2 sue beatitudini. Al capitolo 20 sarà: beati quelli che crederanno senza aver veduto, e qui la beatitudine della croce, la beatitudine del servizio. Vedete il versetto 17: sarete beati se metterete in pratica queste cose. Ecco, il dono, il servizio, lo spendersi è la vera felicità dell'uomo. Diceva Agostino: nessuno ci fa felici più che Dio. La via del servizio, del dono, del lavare i piedi è la via della felicità, della pienezza, della vera realizzazione. Buon Natale a tutti voi. Facciamo i soliti 10 minuti di pausa in cui chi può si piglia un caffè.